Dunque, questa mattina andiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, leggiamo i primi, cioè leggiamo fino al versetto 36. Però se volete possiamo anche dividere in due parti, uno legge una cosa, no? Oppure uno legge tanto, chi è che un volontario? No, no. Allora facciamo così, dai, Enzo va fino al 22. Sì, dai.
Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono neppure muovere con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti allargano le loro filatteri e allungano le frange dei mantelli. Amano i primi posti dei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro. E voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, perché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando l'avete fatto lo rendete figlio della gienna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il tempio, non importa, giura per l'oro del tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cos'è più grande, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, che cos'è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il tempio, giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pregate la decima, pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scrivi ai farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scrivi ai farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: Se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. E colmate pure la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere. Come scamperete al giudizio della Genna? Perciò, ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguirete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto, Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione.
Fratelli, chi ha capito cosa stiamo leggendo, una cosa abbastanza importante quella che Gesù dice agli scribi, ai farisei e a tutti coloro che sono in questa maniera, in questo modo. Poi a un certo punto all'inizio dice: fate queste cose perché le fate per farvi osservare dagli uomini, no? E perché ci facciamo osservare dagli uomini? Non vogliamo farci osservare dagli uomini? Abbiamo questa crisi spesso di identità. È semplicemente per vanagloria. Per vanagloria. Adesso leggiamo ancora un attimino la famosa, ma la conosciamo tutti, però leggerla non fa male, la seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 3, leggiamo solo qualche versetto, i primi 5 versetti. Renata, visto che eri pronta.
Solo i primi 5?
Sì.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali e calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati.
Amen. Dunque, anche qui, qui noteremo, forse una delle poche volte, se non l'unica, dovrò verificare meglio, però dove appare la parola vanaglorioso? Insieme alla parola vanagloria, voi sapete che cos'è la vanagloria, no? Cioè quel, giustamente i giovani non lo sanno, ma è vana significa inutile, gloria. Sapete, quando alzate un trofeo è una bella cosa, no? Alzare un trofeo, ma alla fine della fiera rimane niente, cioè rimane la cosa, cioè rimane il ricordo di qualcuno, no? E tu dici che bello, quella persona lì o quelle persone hanno potuto notare quando sono stato bravo, oppure quanto sono bello, no? Mi guardo allo specchio, quanto sono bello, ma poi non rimane più niente. Insomma, la vanagloria è un po' questo, però ha molte insidie, perché non ha solo questo. E non è un facile argomento da poter estirpare dalle nostre vite. E quindi certe volte ci vanno anni, ma anche a secondo quanto noi ci lasciamo lavorare. Perché è vero che nella nostra vita noi ci lasciamo lavorare dal Signore per le cose che più ci piacciono, ma ci sono delle cose nelle quali non facciamo intervenire lo Spirito Santo e non ci pensiamo neanche, perché poi le copriamo con mille pezze, no? Non vogliamo renderci conto, perché forse sono le parti ancora più nascoste del nostro carattere. Ed era un vizio antico questo, cari fratelli e sorelle, ed era un vizio molto antico, Tanto è vero che i farisei che dovevano, e gli scribi, non solo conoscevano bene la legge, che cosa facevano? No, facevano tutto questo per farsi notare dagli uomini. Ma questo era naturalmente in che cosa? Loro lo facevano in senso religioso, cioè nel senso che quando passavano nelle piazze tutti li osservavano, questi erano vestiti in lunghe vesti, no? Per farsi notare dal popolo, e poi gli dicevano cosa dovevano fare, non dovevano fare, ma loro non volevano neppure alzare con un dito quello che indicavano agli altri di fare. E come sono complicate le cose della fede, complicate si fa per dire, sono purtroppo difficili perché noi siamo difficili, cioè è difficile quello che è il nostro carattere, è una cosa molto complicata. E però il problema rimane, dice, ma io lo Spirito Santo l'ho fatto lavorare nella mia vita. Sì, ma tu capisci che lo Spirito Santo lavora nella tua vita semplicemente quando ti accorgi anche delle cose che poi davanti al Signore, poi davanti agli altri, ovvio, gli altri possono anche non sapere che tu sei stato vanaglorioso, non aver capito, perché facilmente possiamo anche mentire. Cioè, non è mentire, ma anche la vanagloria non è che tu menti, ma sostanzialmente è una cosa inutile, no? E quindi, per ricollegarmi al pensiero un attimino precedente, mi sono perso un secondo sulla vanagloria, cioè, tu lo sai che ci sono delle cose che noi vogliamo assolutamente che non scoprire, no? Che non fanno comodo alla nostra, non dico coscienza, perché la coscienza sono quelle cose che continuano a far parte della nostra vita, che non servono a niente, eppure ce le teniamo lì. Ma la cosa che stavo dicendo è questa, che è importante, noi quando è che ci accorgiamo di questo? Che anche quando queste cose che noi riteniamo minuzie, il Signore ci fa accorgere che dovremmo vergognarci invece. Perché dici tu, perché fai tutto questo? Che cosa hai, perché hai bisogno di mostrarti comunque agli altri? Come facevano gli scribi e farisei, avevano un ruolo importante nella società di Israele, erano dei religiosi, come sappiamo, ma poi andavano oltre, erano gonfi, erano pieni, no? E si mostravano a tutti e tutti li osservavano e li salutavano nelle piazze, buongiorno e buonasera, no? Ecco, si inchinavano magari, allora loro si sentivano e si gonfiavano ancora di più di questo fatto di essere così tenuti in considerazione. Ma lo Spirito Santo ci fa sentire nel proprio intimo che questo è sbagliato. Dice, ma io non sono un fariseo che giro nelle piazze, no, in lunghe vesti. Sì, ma noi giriamo sotto altre, con altre vesti, no? E quindi dobbiamo pensare questo, cari fratelli e sorelle, che noi ci troviamo qua questa mattina perché qualcuno ha tracciato una via. E questa via per me è la più importante. E che non è una via che nasce casualmente, e che nasce un giorno a Cambiano, che è nata in un altro posto. Questa via nasce solo dal Signore. Quindi noi non siamo scollegati da niente e da nessuno. Questa via nasce solo dal Signore. La sua parola ci dice che Egli non è lontano da qualcuno di noi, perché, come dice Paolo, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E che possiamo dire? Qualcuno dice, ma dov'è il Signore? Beh, soprattutto i giovani, che magari devono dire, ma dov'è il Signore? Io non lo vedo. No? Come non lo vedi? Non lo vedi? Certo, Egli è spirito ed è impossibile che tu lo veda. Ma vedi tutto ciò che Lui ha fatto. È come dire, è impossibile. No, tu vedi una macchina, ma dici, ma anche se non hai visto chi l'ha fatta, ma sai che qualcuno l'ha fatta. Giusto? E quindi questa è la prima via, che è il primo quesito che ci viene posto. E da questo noi capiamo che il Signore ha messo davanti a noi una scelta e una via da percorrere. E qualcuno dice che questa via è troppo difficile. E dove cercarla? E forse certe volte qualcuno dice che soprattutto è dura da seguire. Noi abbiamo visto in passato, nella storia del passato, nella storia nella quale noi siamo radicati, del popolo di Israele, abbiamo visto che la via l'aveva tracciata il Signore per loro e loro devono solo seguirla. Noi dobbiamo solo seguirla, non dobbiamo tracciare un'altra via che vada da una parte, che vada da un'altra, cioè percorsi alternativi non devono esistere, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere solo quelli. E vediamo che c'è un momento nella nostra vita che il Signore sceglie di incontrarci. E se noi non ci facciamo trovare l'appuntamento, passata la festa che ha battuto lo santo, stiamo attenti. Se noi non ci facciamo trovare l'appuntamento, perché il Signore sceglie Lui, ci dà un appuntamento, cari fratelli e sorelle. E poi noi non ci andiamo a questo appuntamento. Il risultato qual è? Dice, no, ma poverino, aveva le sue cose da fare, adesso aspetta che lo incontrerò domani di nuovo, no? Sono tutte le cose più strane che si sono create post-ebraismo. Qualcuno allora dirà, come? Dov'è il Signore? Ma tu lo puoi vedere dalla mattina alla sera, lo puoi vedere sempre, comunque sotto i nostri occhi, il suo operato è davanti a noi, affinché tu non dica dov'è Dio. Dov'è Dio? Tu l'hai capito la storia della macchina, no? Bravo, e sono sicuro perché sei un ragazzo intelligente. E quindi il suo operato è davanti a te finché tu non dica dov'è Dio. È talmente lampante tutto questo affinché tu non abbia scuse. Allora, sono talmente tante le opere che ha fatto il Signore che noi non le possiamo contare. Ancora oggi gli scienziati, i medici, continuano a studiare sul corpo umano, ma quante miliardi di cose che non conoscono. Solo sul corpo umano, lasciamo perdere tutto il resto. E l'altro giorno, casualmente, guardavo un documentario su questi animali che fanno vedere, e si parlava della savana, dove c'era tutta una serie di uccellini, uccelloni di vario genere, di una meraviglia strepitosa. Con dei colori, ma a parte il colore di per sé perché il colore, ma sistemato nella forma che il Signore gli ha dato, in quel determinato posto dove il Signore ha stabilito. Io ho detto, ma che cosa dovevo dire? Mi dovevo dire, cioè artista, ma io mi vergogno, cioè io mi vergogno. Artista che significa? Artista è infatti uno che arte fa delle cose, ma la realtà di Dio è un'altra. E quindi io, ma non solo mi sono soffermato davanti a questo, per dire, ma com'è possibile? Allora, continuiamo sempre, devo fare delle iniezioni ancora, a voi non credo, no? Ma ci sono anche dei giovani che sappiano che queste cose non sono nate da un'esplosione. E allora questi uccellini nella savana continuavano poi, non solo, ma ognuno aveva un cinguettio diverso. E facevano delle cose, uno diverso dall'altro. E poi hanno spiegato una serie di cose. Io non sono uno che sinceramente ama star là e vedere i documentari, però questo mi ha affascinato molto perché mi ha lasciato intendere, non avevo bisogno di questo, ma questo mi ha nuovamente messo a tappeto, no? Mi ha annichilito. Allora, che cosa voglio dire con questo? Che eppure noi non teniamo alcun conto, perché nel nostro cuore c'è un sentimento che, ahimè, si chiama vanagloria, cioè superficialità e vanagloria. Ed è esattamente non molto diversa da quella dei farisei. C'è allora quella dei farisei e degli scribi che già conoscevano molto molto bene la parola di Dio. Non erano come noi che abbiamo una conoscenza a chiazze come quella dei leopardi, no? Noi non abbiamo una conoscenza profonda e questo è molto grave. È molto grave per noi, dobbiamo approfondire. E spero anche che tutte queste serie di assurde e inutili discussioni, veramente assurde discussioni, lo dico in un culto, non esistano mai più negli studi, perché non sono studi quelli. Noi dobbiamo approfondire la parola di Dio. Per tutto il resto ci sarà un ufficio separato e si potranno fare anche delle riunioni separate, se volete, cari fratelli e sorelle, ci incontreremo per fare delle cose separate, ma gli studi devono essere degli studi. Allora, si chiama vanagloria. Siamo così preoccupati dal mostrare agli altri quello che non siamo. Come? Io mostro quello che sono? No. Tu mostri quello che non sei, perché vuoi far vedere quello che non sei. Cioè, cos'è che mostriamo agli altri? Quanto sono bello, quanto sono colto, che è un'altra forma di vanità. E quante altre cose ancora? La nostra cultura, il nostro essere impregnato di tutte queste cose così velenose per la nostra pace. Noi non abbiamo pace perché abbiamo... E quanto dobbiamo dimostrare agli altri di essere bravi? E dobbiamo sforzarci di dimostrare di essere bravi, sempre per essere approvati dagli altri. Ma tu, se sei in questa condizione, diciamo che non hai pace. Forse tu hai raggiunto un certo livello, forse, di pace. Però poi basta niente che ci caschi. Come dicevamo l'altra volta, basta questa freccia, basta un posto scoperto che ti colpisce. E allora noi siamo così preoccupati dal mostrare agli altri quello che non siamo, che la nostra mente è tutta impegnata in questa, scusate, tra virgolette, melma. Che si chiama melma. E se abbiamo realmente ottenuto qualche successo nella nostra vita, non è che i successi non si ottengono, ci possono essere successi quotidiani, uno può avere un successo nel suo lavoro, essere professionale, aver aperto un'industria che funziona, con tante... E se abbiamo ottenuto qualche successo personale nella nostra vita quotidiana, allora che succede? Allora succede. Alziamo la bandiera e la suoniamo con tutte le trombe possibili, perché tutti sappiano che abbiamo avuto un successo. E questo l'ho fatto anch'io, che vi parla. Quindi non sono un santo per caso. E allora io di questo mi vergogno davanti al Signore. Dice, no, ma la pubblicità è l'anima del commercio. Sì, questo è vero. Ma ha a che fare solo col commercio e solo con quella immagine, non ha a che fare con il resto. Vogliamo la macchina più grossa certe volte, cari fratelli e sorelle, per quale motivo? La più costosa, perché essa rappresenta, come dicono nel mondo, lo status quo. Cioè dicono a quello una persona... Prego.
Stato
simbolo. Ah, stato simbolo, sì, ma l'avevo anche scritto, guarda, poi te lo faccio leggere, caro amore mio professore. Non l'ho scritto, guarda, te lo faccio leggere. Guarda, dove stato scuola. Stato, sì, incredibile. Come?
Più o meno lo stesso.
Sì, no, non è proprio lo stesso, lo stato simbolo, no, ma l'ho scritto, poi lo faccio leggere. Succede, però, ecco, quindi avere la macchina più grossa per dire, no? Quando vado a prendere i miei figli, io presento con questo macchinone, e tu vai con Topolino. Vai con Topolino, dici, ma chi è questo coso? Oppure. E io ho sentito anche qualcuno dire, che conosco abbastanza bene, ho comprato sta macchina, così posso guardare verso dall'alto verso il basso. Ma l'ho sentito dire sul serio. E quindi... Tutto questo sono cose che ci appaiono scontate, ma le affibbiamo sempre agli altri, a noi stessi mai. E ora poi ci sono altre manie, ci sono le manie dei social, come si chiama, social network, non sbagliare, no. Questo fenomeno, cari fratelli e sorelle, è esploso. Dunque sono lì e posso dire la mia. No, mentre prima non potevo dirla, no? Adesso lo posso dire perché c'ho audience, c'ho il pubblico che mi guarda ed espongo le mie, purtroppo, tante volte anche goffe fotografie. Non mi sa che qualcuno un po' goffa. Per adescare chi? E per mostrare chi è cosa. Ecco, dico queste cose, cari fratelli, prima per me. Prima per me. Quindi immaginate che io stia parlando soltanto per me. Comunque, vedete, questo fa parte di quello che noi chiamiamo vanagloria, che non ha niente a che vedere col sentimento che noi dobbiamo avere riguardo alle cose dello spirito. L'egocentrismo ha raggiunto comunque dei livelli impressionanti, vanagloria e egocentrismo, dei livelli impressionanti, ma tutto questo non fa altro che partorire stupidità. C'è c'è una serie di parti interminabili, milioni di parti, miliardi di parti tutti i giorni, che si chiamano stupidità, né più e né meno. Questo aspetto della vana gloria, purtroppo, cari fratelli e sorelle, ha investito anche le chiese, i suoi rappresentanti. Vedete, le luci sono puntate su chi sono puntate? Su di me. Sono puntate su di me. E poi se ci sono le briciole, ci sarà qualcosa per te, qualcosa per l'altro, qualcosa per l'altro. Io posso dirvi che questo, almeno questa avanzione, posso dire onestamente che non mi riguarda, non mi riguarda. Riguardo il mio lavoro, vi dico sì, ho commesso anche questo errore, ma questo non mi riguarda. Mentre lodo Dio, alzo le mani perché tutti mi vedano, altri magari lo fanno sinceramente, non è che possiamo condannare tutti quelli che alzano le mani, dobbiamo stare molto attenti. Il Signore dice ai farisei, ciechi e ipocriti, questi aspetti della vanagloria hanno investito tutti gli ambiti della vita, cari fratelli e sorelle. Sono cose pericolosissime che ci tolgono la pace. Io mi trovo in un culto di adorazione al Signore. E come lo diamo se non in spirito e verità? Questo, allora dobbiamo avere il coraggio di guardarci interiormente, perché ognuno di noi ha il suo pezzo di vanagloria, e quindi oggi lo offriamo, come dicevamo l'altra volta, al Signore. Non è che lo offriamo, glielo facciamo vedere, Lui lo conosce già, ma Lui vuole che noi ritiriamo fuori queste cose. Diciamo, Signore, ecco qua un'altra schifezza che avevo dentro. Sapete quando prendete della materia, che una volta chiamavano materia, come si può chiamare, quando si, dopo una ferita infetta, poi pus, si prende questo pus, no? Lo schiacciamo, Signore, guarda qua. E schiacciandolo, sappiamo, facendo uscire tutta la porcheria, vediamo che la ferita guarisce. Ecco, siamo qua per questo. Questo è il culto che il Signore desidera da noi, che lo riconosciamo, che riconosciamo tutti i nostri, le nostre debolezze, che non sono, dice, ma è solo una debolezza, lasciamole. No, sapete cosa bisogna fare? Bisogna comprimere con forza, e certe volte è necessario anche tagliare, perché dipende da quanto è infetta la ferita e che cosa c'è dentro. Se si tratta semplicemente di un po' di pus, certe volte, sapete, ci sono delle cose molto terribili sulla pelle, potrebbe trattarsi di un melanoma, allora le cose sono gravissime. Quello significa che potrebbe poi, se non lo facciamo uscire, far morire tutto il corpo. E Gesù lo dice, no, non è meglio perdere piuttosto un membro del tuo corpo, no? Può essere un occhio, può essere un'altra cosa che ci fa peccare, che perdere tutto il corpo. Ecco, La vanagloria, cari fratelli e sorelle, è una di queste cose talmente subdole. Sapete quando la vogliamo sapere più lunga di un altro? Quando ci sentiamo più intelligenti l'uno dell'altro? E così via. E purtroppo dicevo che questo aspetto ha investito ogni cosa della vita umana. Io non ho niente da nascondere. Dichiaro davanti al Signore che anch'io sono stato colpito da questa malattia. E per questo motivo che chiedo al Signore di perdonarmi e che faccio uscire tutta la porcheria possibile e immaginabile dal mio spirito. Queste sono le frecce che a volte, come dicevo prima, partono e ti colpiscono nelle parti scoperte. È per questo motivo che bisogna correre ai ripari, vedete? Ma per fare questo è necessario davvero andare davanti al giusto giudice. Il Signore è giusto come giudice quando tu confessi le tue colpe. È inutile che vai con un avvocato che cerca di difendere che tu sei un criminale davanti al giusto giudice, perché il giusto giudice ti condanna. Infatti Gesù condanna le opere dei farisei, perché sanno le cose, come sta scritto, le dichiarano con la bocca, ma non le fanno. Difficile? Non le fanno. Quindi questo è il problema. E questo è un altro invito a far uscire questo veleno per il nostro spirito. E così dei credenti, cari fratelli miei, i farisei erano malati di vanagloria, erano malati di vanagloria perché chi sono io, chi sei tu, dobbiamo farci vedere, dobbiamo girare, no? Con le vesti a puntino, ma vogliamo forse guardare questi farisei come erano ipocriti? Vogliamo solo guardare a loro, dice, ma no, ma i farisei erano. O vogliamo vedere finalmente anche quali sono le parti spigolose del mio carattere e perché queste fanno parte della vanagloria. E cos'è che praticamente mi rende vulnerabile? Mi rende vulnerabile e ridicolo, soprattutto davanti al Signore. Ridicolo davanti al Signore! Allora significa che se questo avviene, sia benedetto il Signore, perché mi rendo conto perfettamente di che pasta sono fatto. Gesù, certo, non faceva sconti, condannava con chiarezza, senza mezzi termini, la doppiezza del loro cuore. Non faceva sconti. Non faceva sconti, avete visto? Non ce n'è. Così pure condanna la nostra. Non dice, ma quello erano i farisei, quindi guardiamo il film non è una cosa vera. No. Condanna anche la nostra doppiezza, perché la vanagloria purtroppo non è doppiezza, ma è stupidità. È stupidità, cari fratelli e sorelle. Cosa chiediamo al Signore? La nostra stupidità? I farisei erano convinti di poter scampare alla condanna e nel frattempo pascevano se stessi. E com'è possibile questo? Erano convinti, convintissimi, cioè noi siamo giusti, noi siamo a posto, capisci? Tutti ci osannano, tutti ci... però non erano a posto. Beh, che dire? Delle cose grossolane dei farisei, era chiaro che loro spogliavano le case delle vedove e questo era un fatto evidente, molto grossolano. Ma noi invece, se è vero che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, se abbiamo creduto, è importante non nutrirci più della vanagloria, cari fratelli e sorelle. È importante non nutrirci più della vanagloria, che è stupidità. Ma un credente può essere stupido a questo punto. Fa vergogna a se stesso. Fa vergogna agli altri. E non è credibile. Se questo mi fa sentire imbarazzato questo aspetto della vanagloria davanti al Signore. E anche non è dignitoso neanche per me stesso, perché noi dobbiamo avere dignità, fa cadere la nostra dignità. E davanti al Signore, se questo è vero, allora ben venga, cari fratelli e sorelle. Ben venga, Signore, grazie. Grazie che mi stai invitando a questo, a farmi diventare una persona per bene. Perché se io sono un vanaglorioso, non sono una persona per bene. O meglio, magari non faccio male a nessuno, non ammazzo nessuno, non rubo, non è tutte le cose che conosciamo. Ma io mi devo rapportare davanti al Signore come suo figliuolo. E questo non va bene. Quindi davanti al Signore, se questo io lo riconosco, lo Spirito Santo è questo, l'opera dello Spirito Santo è questa. No, perché se noi non avessimo avuto lo Spirito Santo, non avremmo mai riconosciuto queste cose. Noi abbiamo lo Spirito Santo non perché parliamo in lingue. Noi abbiamo lo Spirito Santo perché riconosciamo di aver bisogno del Signore, di essere vanagloriosi, perché questa è l'opera sua, quella di convincerci di peccato. E non smetterò mai di sottolinearlo. E poi ognuno può attaccarsi e aggrapparsi alla fantasia che desidera. Non per niente Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Da questa affermazione così forte e sintetica, non è un'affermazione casuale, eh? È un'affermazione talmente forte, talmente profonda e anche talmente sintetica, di una grandissima semplicità di insegnamento. Non hai scampo davanti a queste cose. Dicevamo all'inizio di tutte le meraviglie che ci circondano, di cui non poniamo mente. Ma Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Una volta individuata la via, perché è ovvio, queste cose non vengono all'esplosione. Tu prova a mettere una bomba qua dentro, lo dico per il gioco, l'abbiamo detto tante volte. Non mi pare che possa venire fuori qualche cosa di ordinato. Se non costruisci la casa mattone per mattone. Ma quindi una volta che hai capito che la macchina, anche se era là fuori, tu non hai visto che l'ha costruita, ma c'era. E quindi sei sicuro che qualcuno l'ha costruita. Se non è la Fiat, è la Ford. Ma una volta individuata la via, che è Gesù e nessun altro. Solo Gesù e non un altro. Come ultimamente un, penso che non saprei come definire, uno che si è ubriacato, che dice di essere cristiano, un omino vestito di bianco, tanto per intenderci, no? Con una lunga veste come i farisei, dal pulpito dice che non è così, che non è l'unica via, che ci sono tante vie. L'omino bianco, capite? C'è una sola via, che è Gesù Cristo, e nessun altro. Dice: io sono la via. E questo è ovvio. La seconda qualità con la quale Cristo si identifica è la verità. Hai detto niente. La vanagloria non è verità, è verità di stupidità. Ma non è quella verità che ci dà la pace. E quindi questa seconda qualità con la quale Gesù si identifica è quella medicina necessaria che dobbiamo assumere per essere guariti da ogni male, compresa la vanagloria. La vanagloria non è un bene. Ora, se uno ha una buona parola che edifichi, la dica, altrimenti stia zitto, e la vanagloria non edifica nessuno. Allora, i canti, i balli, senza questo non servono a niente. Vi rendete conto che tutto non serve senza questo? Senza la verità non serve niente. Ogni culto è pari a zero. Non serve. Miliardi di culti, miliardi di fratelli, non servono. Non servono a niente. Senza la verità non serve. Assumendo la verità, accettiamo volentieri la demolizione del nostro carattere. E non venitemi a dire, ma questo è il mio carattere. Se questo è il tuo carattere, lo devi far morire. È il Signore che te lo chiede, non io. Quindi, assumendo la verità, dobbiamo accettare volentieri la demolizione del nostro carattere. Prima ero una bestia, adesso non lo posso più essere. Devo far lavorare il Signore in me. Anche nelle cose più sottili, come la vanagloria, quando sono bello, come sono ricco. Ecco, per uno scopo preciso. Seguire la via di Dio per ottenere l'altra qualità di Cristo, una qualità eterna, la vita eterna. Capite? Vedete, non è così difficile, Se uno sta un po' attento, non è così difficile. D'ora in avanti dovremmo concentrarci molto di più sulla comprensione vera che regge la nostra fede. Se la tua vanagloria non ti imbarazza, sei lontano, molto lontano, dalla pace e dalla verità che il Signore dona a tutti coloro che si piegano volontariamente. No, c'è anche chi si piega forzatamente. Stiamo attenti, questo non è gradito a Dio. E se ti pieghi perché c'è quello che è più forte di te, il Signore è più forte di te, allora ti pieghi. Ma il Signore non vuole, lo sa che è più forte di te, non c'è bisogno, lo sai pure tu. E allora ti pieghi perché è più forte di te. E no, ti pieghi, allora vuol dire che sei un vigliacco. Non è così, cari fratelli e signori, dobbiamo piegarci volontariamente. Signore, mi piego volontariamente. Desidero che tu faccia le mie parole, le faccio anche vostre. Cioè, mi faccio interprete. Desidero che tu abbatta in me questo carattere sbagliato, negativo, che mi sono portato dietro per degli anni. Dobbiamo migliorare di giorno in giorno, cari fratelli e sorelle, per diventare delle persone migliori, delle persone per bene, perché un credente non può essere vanaglorioso. Io di questo sono convinto e prego il Signore che mi perdoni per le volte che lo sono stato. Penso che voi non lo siate mai stati, ma io parlo per me. Quindi ci benedica il Signore eternamente. Amen.
Amen.